Come va? Va bene, benissimo, cari amici del vostro caro dolce amaro, amato odiato, madre disumano, amico G. Siamo qua per una ennesima, insomma abbiamo passato le 150, ora non mi ricordo che puntata sia questa, ma è una bella puntata, una labbra. Ma la labbrata si deve prendere per forza sul labbro oppure si può pigliare anche, siamo a metà, così, fa una labbra, magari un mal rovescio, no? Allora, sì, poi ci sono i nocchini, tanti nocchini sui capo, e poi la masa, nocchino sui capo, no? Per esempio, potrei fare a lei, aspetta, il cappello, spelacchiacchete, questo è il nocchino, e questa è la masa. Questa la fa male, la labbra invece, dice che maltratto le donne, poi ma che scherzi davvero, ma hanno fatto anche quattro ministre donne, no? Ministro o minestre? Vabbè, insomma, quella roba lì, sciape, no, nel senso che, si comincia oggi grandi cose, come sempre col vostro G, ovviamente, ma si comincia leggendo i vostri messaggi. Un messaggio subito in francese, mi è capitato così, Jeanne, si firma Jeanne 58, 58, sei nata nel 58? Vabbè, avrei preferito il contrario, 85, vabbè, comment vas-tu? Moi tout bien, je vais boulailler avec toi, mais je ne sais pas comment faire, donc je t'envoie des bises. A bientôt mon vieux. Par Jean 58. Allora, traduciamo. Però c'è una parola che io non sono riuscito a tradurre, però. Come va tu? Cioè, come va? Io tutto bene. Je vais boulailler avec toi. Cioè, io voglio boulailler. Ragazzi, Jean, traducimi questo boulailler. Perché io ho una mezza idea di questo verbo, cosa voglia dire, no? Boulaillon? Mais je ne sais pas comment, cioè non so come fare, dice. Quindi ti mando dei baci. A ben presto, vecchio mio. Da Jean 58. Ora boulailler. Guarda, io sono andato nella boulangerie, ma lì non si faceva nulla. Allora, te Jean, o chi lo sapesse, mi traducesse sto boulailler, che poi magari si può, vabbè, non si, si può. Ciao G, cambiamo, non so se verrà scritto sulla lavagna, la lavagna agogna, spero di sì, ma ieri sera scommettiamo che il conduttore Cecchi Paone, che caro, ha chiamato Stefano l'attore Francesco Salvi, mi scrive Zap. Ora, questo non è un errore, cioè io stigmatizzo gli errori di italiano di solito, insomma, ma se uno sbaglia e chiama Stefano una persona che si chiama Francesco, può capitare, perché esiste uno Stefano Salvi. Chi è questo Stefano Salvi? Vi ricordate il vice Gabibbo, quello che si vestiva sempre di giallo, no? Che andava veramente a urtare un po' tutti, e poi le buscava, e poi è stato molto denunciato ed è sparito un po' dalla circolazione. Quindi avrà sbagliato, avrà detto Stefano Salvi perché gli veniva Stefano, pensava a quello, invece era Francesco Salvi. Che male, cioè, non è roba da lavagna. Quando Cecchi Paone dirà uno sfondone italiano, tanto più lui che fa tanto il professore sarà punito e sarà allavagnato. Ma ancora, perché l'ho messi male, ecco. G, ti ricordi qualche anno fa quando ti intervistò a TVR un certo Boccia? TVR è questa, TVR Teleitalia è questa. L'intervista fu breve ma molto ganza, la potresti riproporre la tua trasmissione? Ma veramente non so nemmeno se ce l'hanno ancora qui, ma non credo. Molti anni fa, non era nemmeno questa attuale la sede di TVR, Boccia, Paolo Boccia, sì, faceva un programma su questa emittente, un programmino di 10 minuti, preserale così, che io guardavo anche, si intitolava Bocciati o Promossi, è vero? Ovvero non è vero? Qualcuno ricorda? Dal suo nome Boccia, Bocciati o Promossi, lui diceva di tutto sulle persone dello spettacolo toscano soprattutto, insomma persone di qui, dei dintorni, diceva del bene e anche del male, Sì, Boccia, tra l'altro, un non vedente, per un incidente che ebbe da ragazzo, insomma, praticamente è anche un manager, piazza gli artisti, così si dava molto da fare. E io ricordo bene questa intervista perché lui venne a un mio spettacolo, no? E non poté vedere, ovviamente, però si rese conto, poiché c'erano tante persone, no? Mi sembra che fosse verso Montelupo Fiorentino. Ecco, e così in trasmissione disse, c'erano 800 persone, non aveva potuto vedere perché quel locale era pieno, stracolmo, ma più di 300 non le teneva, insomma, non ce ne stavano proprio, era un locale. Per cui aveva un po' dato anche una valutazione in eccesso, vabbè. E fu carina questa intervista che mi fece, me la ricordo, e vabbè, niente, che vi devo dire, lui è un po' sparito dalla circolazione, casomai mi sentisse lo saluto, e vabbè, però non credo che possa essere riproposta, anche perché allora ero parecchi anni fa, ero molto più vecchio, più brutto, più spelacchiato, va bene, e poi ancora... G, no, questo me lo serba dopo, no, questa me la serba dopo, sì, perché c'è un argomento che mi viene appunto suggerito, mi viene sfruculiato da voi. Mentre, ecco, ieri ho parlato di Rinaldo, che è passato nel mondo dei cosiddetti più. Mi scrive Luca, ciao G, sono molto dispiaciuto della prematura scomparsa di Rinaldo Pieroni, un grande uomo che ha permesso ed incoraggiato la nascita del personaggio del G. Senza di lui non sarebbe esistito, benché la vecchia radio avesse dei caratteri di organizzazione un po' diversi in confronto alle altre radio, ma il succo dei programmi superavano, questo sarebbe la lavagna, in qualità rispetto alle altre radio, un grazie mille a Rinaldo. Ma il succo dei programmi superavano in qualità rispetto alle altre radio. Ragazzi, ma qui è un coacervo di errori. Scusa Luca se te lo dico, ma come si fa a leggere? Però in ogni caso ho capito e quindi va bene, benissimo. Giustamente, è giusto. Mentre, intanto, senza rispondere, mando un grande saluto a Joy 84. A Joy è una donna, è una ragazza, a Joy 84. Beh, lei sa perché. E poi Herman S. qua, Ilaria, mi scrive alberi da vagabondaggio. Alberi da vagabondaggio, cioè nel senso, vabbè. Ciao G, avrai sicuramente questo libro, ma ti spedisco ugualmente il capitolo che più di tutti trovo stupendo. Ogni volta che lo leggo mi dà un senso di pace incredibile. È molto lungo, quindi non lo leggerai sicuramente in diretta, ma a me basta che lo legga tu. Tanti saluti, Ilaria. E beh, sì, dunque vediamo, sì, l'ho stampato qui. È una pagina, circa due pagine di roba, anche se abbastanza ben distanziate. Non sarebbe da non leggere, intendiamoci, perché è bello, indubbiamente. E mi riservo di trovare un momento, un angolino, in cui poter piazzare questo bel racconto, questo bel capitolo, insomma. Poi Herman essere, avere, già. Intanto, non so se voi in questi giorni, io l'ho preso ieri questo, vi siete accorti che a Firenze, almeno so se in altre località lo stesso, è apparso questo annuncio sulle strade per i muri di Firenze, così, Adesso ve lo faccio vedere. Allora, hanno smarrito un leopardo, Un leopardo, quanto ti rendi conto? Un leopardo, il panico si è impossessato, vedete il leopardo bellino, si chiama Leo, che carino bellino, no? Ma dice, come? In una città così smarrito un leopardo, e dove sarà? Sa paura, anche i giornali mi sembra di aver letto qualcosa, ne abbiano parlato. Leggiamo cosa c'è scritto. Aiutami a trovare il mio Leo, è un adorabile cucciolo di leopardo che ama mangiare bistecche al sangue. Bistecche al sangue? Ma anch'io sono una bistecca al sangue per lui. Molto affettuoso, curioso e giocherellone, ti prego se lo vedi, contattami su e ti mettono un bel sito, no? grazie mille. Sotto vediamo, come quando mettono i numeri telefonici per contattare qualcuno, no? Uno ne strappa uno, qui infatti ne è stato tolto uno. E così. Invece dei numeri telefonici c'è l'indirizzo di questo sito. E allora è una cosa falsa, ovviamente, no? È una trovata, è un'idea di qualcuno che ha voluto pubblicizzare il suo sito in questo modo. E poi, tra l'altro, non è un volantino così, sai, fatto così, è proprio carta patinata, insomma, complimenti, è una bella idea, anche quella della pubblicità però, eh.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
Ma hai visto, sei contenta, ti ho fatto uscire fuori, eh? Siamo usciti insieme, non è mai uscita da casa lei, è sempre stata in casa, l'ho sempre tenuta nel sottoscala, sì, le ho fatto fare 7 figlioli, ma dove, no, l'ho portata qui perché ha questo cappello, perché mi ha rubato il cappello da sergente, la signorina, capito? Guarda, eh? Come si pavoneggia, guarda. Ma perché c'ha un bel profilino, vorrei averlo io. Allora, perché? Mi arriva un messaggio che mi dice, G, ci parli della tua vita militare da sergente? E questo è il cappello originale dell'epoca, eh? Ebbene sì, ma perché no? Non si fa più il militare, vero? No, non si fa mica più. I ragazzi non le fanno più. No. Ma io l'ho fatto. Ragazzi, 15 mesi. 15 uomini, 15 uomini sulla cassa del morto. Sì, ero un, come si può dire, un sergente, sì, ma di leva, eh. Perché mi avevano chiesto di firmare, di raffermarmi, o mi pane. In realtà io non ho mai firmato, un firmaiolo io, ma che firmaiolo, ma un firmaiolo mai, mai un firmaiolo. Allora, se non ti dispiace, ti metto qui. Sì, è così, sta proprio bene. Quindi, allora, niente, io oggi ho portato qualche reliquia di quel tempo, ormai lontano. Guardate, 11° reggimento artiglieria da campagna Legnano, eccolo qua, questo era a Cremona, che prima stava a Foligno a fare la scuola sotto ufficiali. Potevo fare l'ufficiale ma non avevo il titolo di studio, avevo la terza media, ho dovuto fare sotto ufficiale. Perché ho fatto il sotto ufficiale? Perché ho fatto la scuola allievi sotto ufficiali per diventare sergente, perché un sotto ufficiale sta meglio di un soldato semplice. C'avevo, quando sono arrivato a essere sergente, ho avuto la mia stanza, mia incamerata con tutti gli altri, no? Ho avuto tutti i miei, avevo anche uno stipendio mensile, rispetto agli altri militari. Insomma, diciamo che di questi 15 mesi, insomma, alla fine da sergente ne ho fatti 5, Sì, perché prima sono diventato caporale, poi caporal maggiore e poi sergente. Volete vedere il sergente G? Io ve lo faccio vedere, original, col cappello original, il sergente G. Nessuno mi dava retta, nessuno mi obbediva con questa faccia che avevo. Come potevo? Guardate, un bambino. Avevo la faccia del bambino. Voglio dire, io impartivo un ordine, questi mi ridevano in faccia, capito? Che sergente ero. Non avevo un gran voto nell'attitudine al comando. Questo era il sergente G. Tra l'altro dentro a questa cosa qua che mi è rimasta, c'è proprio il calendario di quegli anni. E ogni mese, non vi faccio vedere il calendario, no? Se no guardate l'anno. Ogni mese c'è una croce e alla fine, l'ultimo mese era luglio, viva la libertà, c'è scritto proprio, punto esclamativo. Ebbene, insomma, certamente non lo facevo per comandare, ma per stare un po' meglio. Infatti un po' meglio sono stato, però devo dire che, scusa, ti dispiace, no? Insomma, stai bene. È una testa di... dicevo, io sono stato punito più volte. Questo è il mio vanto. Mi sono sempre tenuto il mio foglio delle punizioni. Ah! Non solo, qui ci sono le mie licenze, tutti i miei dati e le punizioni. Volete sapere che punizione? Io sono stato anche in galera. Io sono stato in galera, carcere militare. Sì, perché ero un po' ribelle, capito? Ero ribelle alle regole, alle convinzioni, alle convenzioni, pur essendo uno sottufficiale o allievo sottufficiale. Allora, la prima punizione, specie consegna. La consegna che cos'è? È che non si poteva uscire la sera. Allora che veniva consegnato, la sera tutti andavano in libera uscita e lui no, doveva stare dentro in caserma, a rodersi, no? 10 giorni di consegna. Anzi, sono duri, 10 giorni. Poi, motivo. In libera uscita, con l'uniforme in disordine, non salutava un superiore sottufficiale. E barie! Mi ricordo, sai, era un maresciallo e non l'avevo salutato. Ero tutto in disordine. Ero insieme ad altri, poi. Insomma, quello mi stava antipatico, non l'ho salutato. 10 giorni di consegna. Vabbè, becchiamoci questa consegna. Seconda, che mi ha finito lì, no? 7 giorni di consegna. Perché? In branda 10 primi dopo la sveglia. Ma come? Fammi stare altri 10 minuti, no? In branda, ancora non c'avevo la mia camera, quindi in branda 10 primi dopo la sveglia. 7 giorni senza poter uscire. Arresti domiciliari. Vabbè, però la più grossa, allora c'era ancora, credo che poi l'abbiano levata, quando sono uscito io l'hanno levata, non so perché, la CPR, camera di punizione di rigore, per non dire cella, proprio la cella, una cella, camera di punizione di rigore, 5 giorni di carcere, sì, che bello, perché cosa ho fatto? Allora, chiamato da un superiore sottufficiale, che poi questi sottufficiali di carriera, no? Delle persone assolutamente frustrate, mamma mia. Chiamato da un superiore sottufficiale, si presentava dopo molto tempo senza alcun giustificato motivo. Perché non andava ad andare, se mi amava e non ci andava, mostrandosi inoltre risentito per le richieste fattegli da quest'ultimo circa le cause del ritardo. Quindi io non sono andato. Molto tempo dopo diceva, mi cercava. Sempre soliti marescialli. E poi quando mi ha detto, sì, cercavo, perché non sei venuto? Cazzi miei. Insomma, io non sono stato molto gentile con questo qui. 5 giorni di cella di rigore. Cioè, di camera di punizione di rigore, che cos'è? Una cella vera e propria. Una cella con il tavolaccio inclinato. Oh, duro. Ti davano il tavolaccio e una coperta e rizzati. La coperta di lana serviva non per coprirsi, mi avevano insegnato, quelli che sapevano, a ondularla, no? Prendevo la coperta praticamente si ondulava così. Non so, se avessi qua una coperta te lo farei vedere. Ecco, tutta così, plissé. Non so, plissé, in modo da poter fare che il giaciglio fosse meno duro. Era tutta plissé, diventava più corta, ma dove mettevi la schiena era un po' più morbido. Poi durante la notte si allargava lo stesso, ma comunque io plissavo. Ah, guarda, che poi la cosa bella di questi giorni, sai, quando succedeva che c'era l'allarme. Che cos'è l'allarme? È una finta, vuol dire siamo attaccati, dobbiamo partire, insomma, succedeva sempre in piena notte, alle 2, alle 3 di notte, alle 4 di mattina, insomma, quando si dormiva proprio. Allora via, dove di svegliarti, alzarti immediatamente, vestirti, prendere zaino, tutto, armi, tutto quello che avevi, e farti trovare sul piazzale della caserma, e poi partire per chissà dove, esercitazioni nella nebbia, poi Cremona sul Po, nebbia da tutte le parti, pioppi tutti dritti, il Po, questo ponte di ferro sul Po, era proprio lì, insomma. Ne scattò proprio quando io ero in cella e non potevo partecipare. Se uno è in cella non partecipa nemmeno agli allarmi e alle esercitazioni, e dissi toh! Tutti sentivo, perché le celle erano lì, insomma, si dava sul cortile della caserma, cioè praticamente erano tutti allerta sto, perché veramente è tremendo alzarsi in quel modo e dover essere pronti al combattimento. Niente, io stetti in cella, sto proprio bene. Infatti stetti bene quella volta lì. Bello è che questi allarmi, a volte correvano delle voci, no? Cioè, stasera c'è l'allarme, stanotte c'è l'allarme, allora ci si faceva trovare normalmente tutti già vestiti, tutti già pronti, no? E quelle volte lì non c'era mai, perché questi fottuti dei nostri superiori cosa facevano? Loro facevano circolare la voce che ci fosse l'allarme, no? Così noi si erano tutti belli e pronti e non succedeva niente, non si dormiva perché tanto si deve svegliare, no? Però ce lo mollavano l'allarme quando meno ce l'aspettavamo. Ma quella volta li ho fregati, non è finita, sai. Dopo la cella di punizione di rigore ho preso anche la cella di punizione semplice. Cos'è la cella di punizione semplice? È che tu ci vai a dormire solo la notte, ecco, capito? Cioè, non puoi stare in branda, ma ecco. Allora, 5 giorni anche qui, che cosa avrò fatto? Dunque, incaricato della pulizia degli obici, sai, ero in artiglieria. Gli obici sono dei cannoncini, però svolgeva il compito assegnatogli con malagrazia. Che devo fare agli obici? Oh, carini obici, rendendosi successivamente irreperibile. Non mi piaceva pulire gli obici. Poi dopo sono diventato capopezzo, no? Capopezzo, cioè io dicevo fuoco. Gli altri facevano tutto, i serventi, infilavano questi proiettiloni negli obici, e c'era il puntatore che puntava, si sparava veramente, si sparava veramente, perché avevamo un bosco, povero bosco disgraziato, che era inibito a chiunque, perché lì era proprio il poligono, si tirava in questo bosco. Io una volta sono stato lì, anche con la paura che qualcuno sbagliando facesse le esercitazioni mentre eravamo lì, in realtà alberi rotti, distrutti, buche in terra, quel bosco era ridotto malissimo, perché era proprio il punto in cui cadevano tutti i nostri proiettiloni, no? Io poi, essendo diventato sergente, ero capopezzo, quindi gli altri prendevano proiettili veri, una paura, li infilavano dentro, quell'altro tirava questo zoom, poi quello, e io, fuoco! Il mio compito era questo, grandissimo, se non che una volta il nostro puntatore l'ha puntato male, e siamo andati molto vicini a delle case, devo dire, andata bene, ma siamo andati lì, il bosco non lo volevamo sciupare oltre il modo, con quegli alberi spezzati, che brutto. Quindi mi rendevo irreperibile, sì, non c'avevo voglia. Quindi mi sono preso 10 giorni di consegna più 7 giorni di consegna più 5 giorni di cella tutto il giorno più 5 giorni di cella solo la notte. Insomma, non mi posso lamentare, questo è il mio vanto, no? Perché anche lì ho voluto dimostrare che, malgrado avessi fatto il sergente, eccetera, la scuola sotto ufficiali, io non mi volevo piegare alle imposizioni di questa obbedienza pronta, cieca e assoluta. Cioè, pronta, cieca e assoluta. A quei tempi lì in cui ho fatto il militare, ed erano 15 mesi, prima erano 18, poi diventarono 15, poi diventarono 12. Io l'ho fatto a 15. Ecco, e ancora questo si diceva, poi l'hanno cambiato. Pronta, cieca e assoluta. Hanno tolto il cieca, perché l'ubbidienza cieca, via, a me lo fa vedere a chi ubbidisco, no? Ma io proprio non ero fatto per questo, e guardavo, il sergente G guardava questi poveri suoi superiori disgraziati, non ve lo faccio vedere, questi poveri suoi superiori che comandavano, sì, ma che vita, ma vabbè, che vedevo tutta la vita lì, questo lo facevo quando ero di giornata, andavo lì, li svegliavo tutti, insomma, ci sarebbero molti episodi, e però sono contento di aver fatto il militare, perché malgrado la mia insofferenza mi sono potuto rendere conto già da molto giovane di come era l'Italia e quanta gente disgraziata. Prendevano 500 lire ogni 10 giorni, e, insomma, prendevamo la deca, come dire, c'erano questi del sud che mandavano i soldi a casa. Mandavano 500 lire a casa, cioè una cosa. Poi io arrivai a prendere diverse migliaia di lire di stipendio quando ero. Sì, insomma, vabbè, mi sembra che prendessi 70.000 lire. Certo, meglio che 500 lire ogni 10 giorni, no? Era 75-80, non mi ricordo bene. Insomma, vabbè, niente, erano altri tempi, indubbiamente, no? Oggi sarebbero molti più soldi. In ogni caso, sono contento di aver fatto questa esperienza perché tante cose mi ha insegnato. Ma cara, ma cosa ci fai lì? Ma cosa ci fai lì? Ma cosa ci fai lì? Almeno fare qualcosa di buono, eh? Volevo dire, restando, perché mi piace parlare di questo, restando nell'ambiente, nell'argomento militaresco, non me l'ha chiesto nessuno, ma lo voglio aggiungere io. Ricordate l'altro giorno vi spiegai che cosa, da cosa traeva origine a occhio e croce? Oggi parleremo di siamo uomini o caporali, eh? Quante volte l'abbiamo sentito dire a Totò, è diventato proverbiale, siamo uomini o caporali. Perché si dice siamo uomini o caporali? Ma c'è un motivo anche per questo. Totò ha in qualche modo, come dire, modificato, però, allora, lo volete sapere? Ma certo che lo volete sapere. Allora, quindi, praticamente, ai tempi del re, torniamo ai tempi del re. Il re dette incarico a Massimo D'Azeglio di mettere delle regole militari in buon italiano, perché ognuno parlava il suo dialetto. Il re voleva che in Italia si parlasse l'italiano, su questo aveva ragione, ovviamente. E allora, praticamente, Massimo D'Azeglio mise giù queste regole in buon italiano, in cui, per esempio, si diceva che i caporali non potevano essere di Ramazza. Cioè, loro non dovevano, la Ramazza è una cosa delle più pallose, quando uno è militare, insomma, spazzare i cessi o spazzare le camerate, insomma, è una cosa abbastanza antipatica, no? Veramente antipatica. E allora, però il caporale non era di Ramazza. Cioè, questo cosa c'entra? C'entra, perché era sorta un'allusione. Ramazzare uguale scopare, eh? Quindi si diceva che i soldati semplici scopavano e i caporali no, capito? Ma c'era questo doppio senso, per cui sì, non ramazzavano ma nemmeno scopavano. Allora, cosa ha fatto il buon Totò con questa allusione sessuale? Ha cambiato da soldato semplice a uomo. Ha detto, siamo uomini o caporali? No, siamo soldati o caporali, come dicevano a tempi del re. Lui ha cambiato, siamo uomini o caporali, dando ancor di più un senso a questo scopare o non scopare. Se siamo uomini, scopiamo. Se siamo caporali, o non siamo di Ramazza, quindi non scopiamo. Ecco perché, perché molti se lo saranno chiesto, ma perché dice siamo uomini o caporali? Totò mica era scemo, mica diceva le cose a caso, era un grande. Quindi, ecco, c'era questa sottile ironia che forse non molti hanno colto perché non sapevano, ora lo sapete però, di questa origine, cioè i caporali non ramazzano, quindi non scopano. Gli uomini sì, hai capito? Anche questa l'ho messo sul piatto. Cosa volete di più? Ora torno dietro, perché io ho una mezza idea Io voglio farmi una cantatina, Voglio farmi una cantatina anche oggi, Aspetta, Però passando di qua mi va di dare un'occhiata anche al cruciverbolo tolone, Ma sì, dai, facciamo. Allora, 83 orizzontale. 83 orizzontale. Dice andare di corpo, no, che di corpo, andare di persona. Recarsi, ecco, sì. Poi vediamo l'otto verticale, tribunale amministrativo regionale, il famoso TAR, ecco, poi 67 verticale, oh, guardate che qui, sapete quante ce ne sono? 531 orizzontali e 520 verticali. Ragazzi, qui famo l'estate, Se avete il 67, non mi ricordo più. 67 verticale, Jessica del film La gatta sul tetto che scotta. Jessica è lesbica. No! Questo lo lascio a voi. C'è una, dunque, 1, 2, 3, 4, 5, io ho un'idea. La seconda è una A, Jessica? No. Lo lascio a voi, se volete, tanto avete il numero per fare gli sms, la gatta sul tetto. Aspetta, ma te che cosa fai qui, ci ho messo io. Allora ho detto che facevo la cantatina e la faccio. C'è una canzone bellissima, sì, la piglio, anzi la piglio subito, però prima voglio parlarvi di questa canzone. Avete presente, la conosciamo da Rod Stewart, Sailing, che bella canzone, no? È una canzone molto semplice, perché ripete sempre lo stesso motivo, ma è un motivo molto ispirato, è la semplicità del genio. E attenzione, forse non si è mai fatto caso a questo, ma questa canzone è una preghiera, è veramente dedicata al Signore, a Dio, non a una ragazza, a una persona. L'altra volta, quando vi feci ascoltare Stand By Me, sembrava una canzone religiosa, in realtà si riferiva a una ragazza. Qui invece sembra si riferisca a una ragazza, invece è una canzone religiosa. Cerco di tradurvela. Io sto navigando, verso casa, ancora attraversando il mare, sto navigando su acque tempestose per stare vicino a te, per essere libero. Io sto volando come un uccello nel cielo, sto volando su alte nuvole per essere con te, per essere libero. Puoi sentirmi? Attraverso la notte nera, molto lontano, sto sempre cercando di essere con te. Chi potrà dirlo? No, e poi passa al noi. Noi stiamo navigando verso casa, ancora, attraverso il mare. Stiamo navigando su acque tempestose per essere vicino a te, per essere liberi, oh Signore, per essere con te, per essere liberi. È bella, no? È bella come preghiera, è bella, come canzone, è bellissima, indubbiamente. Quindi anche la musica rende bene cioè poi non è nemmeno facile da cantare, Rende bene l'idea. Io ci provo, Perché, sai, potrebbe essere cantata in due modi. We are sailing. Forse mi sono perso qualche cosa. We are sailing. I am sailing. Passava. Allora, perché l'ho provata poco. I am sailing. Home again. Across the sea, I am sailing stormy waters,
to be near you, to be free. I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds, to be with you, to be free. Can you hear me? Can you hear me? Through the dark night, far away, I am dying, forever trying to be with you. Who can say? We are sailing, we are sailing home again across the sea. We are sailing stormy waters to be near you, to be free. Oh Lord, to be near you, to be free. Oh my Lord, to be near you, to be free. Na 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 na, do 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 do, do 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 do, na na na, do 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 do, do 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 do, na 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 na, do 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 do.
Adesso ragazzi, mi è venuto brividi a cantare questa canzone perché è troppo bella, troppo bella. Ti entra dentro, ti scava come un trapano che sta scavando, che so, un bel tunnel per la FAV, ecco, e ti entra, ti scava, eh? Vabbè, certamente, insomma, non volevo certamente fare concorrenza al grande Rod Stewart, di cui ammiro enormemente la voce, però mi ha fatto piacere ascoltare e farvi ascoltare questa canzone che, questa canzone che risale agli anni 70. Allora, guarda, che è successo oggi? No, ieri, perché i giornali ci dicono quello che è successo ieri. I am sailing, hanno fatto ministri, c'ho le facce dei ministri tutte qui, di che ne fo? Almeno sulla carta si potrà. Per svegliarli, perché facciano qualcosa di buono. Ecco, questa sarà la sigla del Pulso di Stampa. Ho la Nazione e Libero. Libero qua. La Nazione dice Silvio 4, governo sprint. Perché hanno fatto in 4 e 4-8, 21 ministri nella lista presentata. Non dovevano essere 12. Vabbè, 22, vai, no. Poi c'è quelli senza portafoglio, poverini. Come fanno pena! Per la prima volta appena conferito l'incarico, non è mai successo in vita italiana che l'incarico sia stato conferito e sia stata data direttamente anche alla lista dei ministri. Conferme per Tremonti, Maroni e Frattini, Sacconi al welfare, Sacconi. Cioè, ma questo si chiama Sacconi perché hai sacchi grossi per metterci più soldi dentro, non lo so. Allora, ecco i 21 ministri del nuovo governo Berlusconi, ci dice Libero, Roberto Maroni. Agli interni, Franco Frattini, agli esteri, cioè fuori, Ignazio La Russa, ho parlato ora del servizio militare e dei militari, alla difesa Ignazio La Russa, oh mamma ragazzi, mi somiglia tanto uno di quei colonnelli, insomma, vabbè, che... che c'è ancora, Altero Matteoli, l'hanno levato all'ambiente, l'hanno messo all'infrastruttura, le infrastrutture, vabbè, c'è un nuovo personaggio alla giustizia, Angelino Jolie, Alfano, uno degli uomini più brutti del mondo, cioè somiglia a una rana, però dice che è giovane, è bravo, che dice, vabbè, poi all'economia era scontato, ecco, anche se lo sconto non glielo fa nessuno, cioè nel senso che lui non fa sconti, Giulio Tremonti, Scaiola. Guarda, si rivede Scaiola. Vi ricordate cosa disse quella volta? E quella volta gli costò il posto da ministro? Disse che quel signore che era morto era un rompi? Oh, un rompi! Davvero, Loris, sì. Sì, Biagi. Marco Biagi? Marco Biagi. A Antonio Scajola allo sviluppo economico. Svilupperemo? Boh. Luca Zaia all'agricoltura, questa è da Lega. Da Lega, agricoltura. Maurizio Sacconi al welfare, che sarebbe il vecchio Ministero del Lavoro, welfare. MS, Maria MS Gelmini, è una signora. All'istruzione, una donna, MS, Maria Santissima. Beh, ora, Sandro Bondi, scusate, no? Uno era candidato qui in Toscana per come presidente di una provincia, Massa Carrara, sbaglio? O un comune? Non è stato trombato per questo? Per contentarlo gli si dà un ministero, capito? Beni culturali, i beni con la B, beni culturali, caro Tafiuro, sì, ho capito. Te lo indichi? Sei fiero di lui? Il tampo rosso. Oh, dunque, Sandro Bondi ai beni culturali. Andrà bene, speriamo bene. La Prestigiacomo, ecco, una delle più belle, all'ambiente. Perché nell'ambiente lei ci sta bene, no? Cioè, in un ambiente ci metti la Prestigiacomo e fa la tua porca figura. Poi Roberto Calderoli, ha visto? E che dirà il figliolo? Il figliolo di Gheddafi, eh? Ha preso Calderoli. Dice, fatto ministro, Calderoli è ministro della semplificazione. La semplificazione, cioè lui deve togliere le leggi inutili. Questo ho l'impressione che sia il ministero più bello che ci sia. Come mi piacerebbe tanto a me avere quel ministero lì. Ma Calderoli, secondo me, semplifica, lascia le leggi, gli piacerà a lui e le fa tutte le altre. E poi ecco un altro, Bossi al federalismo. Federalismo, proprio si chiama così, ministero del federalismo. Non era il Ministero delle Riforme, vabbè. E poi Raffaele Fitto agli affari regionali, questo è giovane, era presidente della regione Puglia, mi sembra, per Forza Italia allora. Elio Vito, rapporti con il Parlamento. Tanto Elio Vito che quando ti guardano si sa se guardi te o se guardi qualcun altro. E poi un'altra bellona, Mara Carfagna alle pari opportunità. Capito? Dispari? No, pari. Pari o dispari? Lei punta sempre sul pari. Giorgia Meloni, è la più giovane, penso che abbia 30 anni, la più giovane ministra o ministro mai esistito in Italia. Oh, la Meloni, alle politiche giovanili, quindi è giovane, vabbè. Andrea Ronchi, alle politiche comunitarie. Mentre Renato Brunetta, quello piccino così che Berlusconi sia sempre vicino, insomma, nel suo ambiente, perché è più vicino anche di lui, all'innovazione. Innovazione. Ma non era... c'è qualcosa che non mi... che, mi sembrava che questo fosse stato eletto ai rapporti col Parlamento. Vabbè, che poi non ho mai capito cosa vuol dire rapporti col Parlamento. Cioè, c'è bisogno di un ministro... vabbè. E Rotondi, quello della DC, al programma. Mi fai vedere... invece la Nazione se dà queste stesse definizioni. Esteri, interni, economia, giustizia, difesa, pubblica istruzione. Ecco, vabbè, Maria Stella si chiama quella lì. Politiche agricole, infrastrutture, attività produttive, welfare, ambiente, beni culturali, riforme. Vedi, Umberto Bossi qui lo dà al federalismo, qui lo danno alle riforme. Attuazione del programma Gianfranco Rotondi, e va bene. Rapporti con le regioni Raffaele Fitto, affari regionali. Rapporti con il Parlamento Elio Vito, è lui si rapporta. Funzione pubblica Renato Brunetta, qui dicono innovazione. Innovazione o funzione pubblica? Calderoli delegificazione, però che sia delegificazione o semplificazione, in mezzo c'è sempre quella cosina che piace tanto a noi maschi, pubblicità.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
Ma sì, perché aspettare? Perché lasciare che poi questi fogli a volte si perdono? Io ho un pacco così di cose che ho usato per queste trasmissioni, le tengo tutte insieme, poi si perdono. Perché non leggerlo ora questo capitolo di Hermann Hesse? Ma mi fa piacere moltissimo. Ilaria, sarai contenta e spero siano contenti anche tutti quelli che potranno godere di questo capitolo Alberi, intitolato così. Dice Hermann Hesse: gli alberi sono sempre stati per me i più assidui predicatori. Io li venero quando vivono in popolazioni e famiglie, in boschi e foreste. E più ancora li venero quando se ne stanno soli. Essi sono come dei solitari. Non come eremiti che si siano sottratti ad una qualche propria debolezza, ma come grandi uomini solitari, come Beethoven o Nietzsche. Nelle loro cime stormisce il mondo, le loro radici riposano nell'infinito. Sono i soli a non perdervisi, ma anzi, con ogni energia della propria esistenza, essi tendono ad un unico scopo: portare a compimento la legge che in loro dimora, cioè realizzare la propria intima fisionomia, interpretare se stessi. Niente più santo, niente più significativo di un bell'albero forte. Quando un albero è stato segato tutto intorno alla base e mostra al sole le nude forti ferite mortali, allora sui lembi lucenti del suo ceppo e del suo sepolcro si può leggere l'intera sua storia. Negli anelli e nelle concrescenze si trova fedelmente annotata ogni lotta, ogni dolore, ogni malattia, ogni felicità e crescita, anni miseri ed anni rigogliosi, attacchi, superate tempeste, ed ogni contadinello sa che il legno più nobile e più sodo ha gli anelli più esigui che nell'alto dei monti, e in condizioni di persistente pericolo crescono i tronchi più rigogliosi, più resistenti ed esemplari. Gli alberi sono santuari e chi sa parlare con loro, chi sa ascoltarli, percepisce la verità. Essi non predicano dottrine e ricette, ma predicano, non curanti del particolare, la legge primordiale della vita. Un albero parla in me, si cela un granello, una scintilla, un pensiero. Io sono vita della vita eterna. Unico è il tentativo e il parto che l'eterna madre ha osato con me. Unica è la mia figura e la nevicatura della mia pelle. Unico è il più lieve gioco di foglie della mia vetta, la più minuscola ferita della mia corteccia, il mio compito di rappresentare e significare l'eterno nell'intarsio dell'unicità. Un albero porta la mia forza e la fede. Io non so niente dei miei padri, non so niente dei miei figli che ogni anno da me si generano. Io vivo sino in fondo il mistero del mio seme, di nient'altro mi preoccupo. Ho fede che Dio è in me, ho fede che il mio compito è sacro. Di questa fede io vivo. Però il traduttore doveva metterci il congiuntivo qui, eh? Perché non è colpa di Hermann Hesse, è colpa di chi l'ha tradotto, che mi dice: ho fede che Dio è in me, ho fede che il mio compito è sacro. No, sia! Chiaro? No, non continuo a leggere, non so chi l'abbia tradotto. Ilaria, controlla chi l'ha tradotto e fammelo sapere. Lo metteremo alla gogna. Quando siamo tristi e non riusciamo più a sopportare la vita, allora un albero può parlarci. Fa silenzio, fa silenzio. Vivere non è facile, vivere non è difficile. Questi sono pensieri infantili. Lascia parlare Dio in te ed essi ammutoliscono. Sei atterrito perché il tuo cammino ti porta lontano dalla madre e dalla patria, ma ogni passo, ogni giorno ti riconducono verso la madre. Patria non è qua o là, patria è dentro di te o in nessun luogo. Un desiderio struggente di vagare senza meta mi lacera il cuore se odio alberi che a sera mormorano nel vento, ma se si ascolta attentamente, in silenzio, anche la bramosia di vagare svela il suo significato e la sua assenza. Essa non è un voler sfuggire dal dolore, come può sembrare, essa è nostalgia per la patria, per la memoria della madre, per nuove allegorie della vita. Essa conduce a casa. We are sailing. Stiamo andando home, a casa. Ecco, mi fermo qua, anche se ce n'è ancora, indubbiamente, ma ce n'è poca, forse possiamo andare avanti? Sì, ogni strada conduce a casa, ogni passo è nascita, ogni passo è morte, ogni tomba è madre. Così mormora l'albero nella sera, quando abbiamo paura dei nostri stessi pensieri infantili. Allora hanno lunghi pensieri dilatati e quieti, così come hanno una vita più lunga della nostra. Sono più saggi di noi, sino a che non diamo loro ascolto. Ma non appena abbiamo imparato ad ascoltarli, allora la brevità, la rapidità e la precipitazione infantile dei nostri pensieri assume una letizia senza pari. che ha imparato, chi ha imparato ad ascoltare gli alberi, non desidera più essere un albero, desidera soltanto essere ciò che è. Questa è patria, questa è felicità.
Bravo Herman S, grazie di questa, aspetta.
Oh, bene. Allora, Jessica, chi era? Jessica Lange, io penso proprio di sì. Non c'ho tempo più per mettere altre definizioni, altre risposte, devo guardare magari quello che avete scritto voi, perché tra pochino finisce il programma, abbiamo un minutino, mai sentito che voce c'ha la moglie di Napolitano, Clio? Io pensavo fosse una macchina, e poi era la moglie di capo dello Stato, Tommaso. Io dico che non è nemmeno catalizzata, dice Tommaso. Mi sa di no. Boulayer ha sbagliato a scrivere o te a pronunciare, perché piccola scopa si chiama Balayet, scopare Balayet, mi dice Laura. Ma c'è detto Boulayer. Vediamo un po'. Ciao G, per caso il personaggio che hai fatto e diceva c'ho due cami e due pulmi è quello dei traslochi Attila, mi piacerebbe che lo rifaresti, mi piacerebbe che lo rifaresti, non è possibile, non posso più vivere con voi, no, che lo rifaresti, Sì, ed è sondazzo, perché era fortissimo.
Sì, e Guglielmo Fasser, Giancarlo Lape, Dufami e Tre Purmi.
Sì, certo. Dunque, ciao, ti volevo dire che la mia mammina è una tua super ammiratrice segreta, e ti saluta e ti vorrebbe baciare, mi dice Nicoletta. Sì, vabbè, quant'anni c'ha la tua mammina che mi vorrebbe baciare? Io lancio la monetina e allora ha detto no, niente baci dalla mamma, mandami la nonna. Noi ci dobbiamo sentire domani, ancora 23 ore di tempo e poi saremo insieme. Ciao da G.
Ciao G.